Quando Gesù lascia Nazareth per iniziare la sua vita pubblica, sappiamo che non andò direttamente a Gerusalemme, cosa che forse tu e io avremmo fatto, no? Nel senso che devi iniziare a predicare la buona novella, devi iniziare a, come dire, a far conoscere che si è realizzata la promessa che Dio aveva fatto a Davide tanti secoli prima. Forse la cosa più logica sarebbe stato quello di andare a Gerusalemme, lì nella capitale, nel centro politico e religioso di Israele, dove c'erano i sommi sacerdoti, dove c'erano gli studiosi della legge, dove c'era gente che avrebbe potuto anche più facilmente cogliere il messaggio che Gesù dava. Invece Gesù va sulle rive del Giordano, nel deserto di Giuda. Perché? Per quale motivo tu, Signore, che bello averti adesso veramente qui nel sacramento dell'Eucaristia, dopo la Messa, perché, Signore, hai fatto questa scelta? Perché sei andato sulle rive del Giordano, nel deserto. E vedi, questo è quello che mi ha aiutato a cogliere l'importanza, no? Ne parlavamo l'altra sera a tavola, un po' scherzando, che c'è il patrono di Genova, siccome è la sua festa durante l'estate, serve a poco, no? Dice, perché non è un giorno di vacanza, no? E mi è venuto in mente che dovevo difendere un po' San Giovanni Battista, insomma, no? Cioè, perché il motivo fondamentale per cui Gesù va nel deserto di Giuda, sulle rive del Giordano, è perché lì c'è Giovanni Battista. E per quale motivo, Signore, era così importante per te andare dove stava Giovanni Battista? Perché, sai, il cristianesimo, lo abbiamo detto sin dall'inizio di questo ritiro, non è un codice morale da rispettare, non è solo un codice morale da rispettare, non è fondamentalmente un codice morale da rispettare, non è fondamentalmente un insieme di verità da credere. La vita cristiana, il cristianesimo è l'amicizia con Gesù. Questo è quello che caratterizza la nostra fede cristiana. Rispetto alle altre religioni che hanno a che fare con delle divinità che, come dire, sono lontane, che sono altro dal mondo, che sono. Noi abbiamo un Dio che si è fatto uomo, che è diventato, che ha assunto la nostra storia, che i nostri dolori, la nostra realtà, la nostra fatica, le nostre fattezze. Quando arriveremo in cielo, fratello mio, se il Signore avrà pietà di noi, quando arriveremo in cielo, non è che troveremo queste cose ogni tanto nei film, faranno queste specie di campi di energia, delle cose strane, troveremo un volto, una faccia, degli occhi, un naso, delle orecchie, una bocca. Perché? Perché Gesù è sceso al cielo col suo corpo. Cioè, e quindi proprio per questo motivo la nostra vita cristiana non è appunto un rispetto di un codice che una divinità che sta lontana ci ha detto che dobbiamo compiere per fargli piacere, ma è l'amicizia, la relazione con questo grande amico che è Gesù. Questo è il cuore della vita cristiana. Qual è il problema di questo? La bellezza lo immaginiamo. Qual è il problema? È che per diffondere questo messaggio, capisci, se il cristianesimo fosse soltanto un messaggio, fosse soltanto una serie di cose, no? Cioè sai, allora, il nostro apostolato dovrebbe consistere nel fatto di fare un mega sito fatto benissimo con le migliori video, dove ci sono tutti i documenti, con le migliori spiegazioni, con tutti i più galli, influencer cattolici e cristiani che sono lì. Basterebbe dare un link alla gente, guarda con lei, e la gente vede questo sito, vede questi video e si converte. E vedremo questo non succede mai. Perché? Perché il cristianesimo, fratello mio, proprio perché è l'amicizia con Gesù, può propagarsi soltanto da amico ad amico. Come si propaga un'amicizia? Cioè, se tu sei amico di Gesù e vuoi fare in modo che Pancrazio, il tuo grande amico Pancrazio, diventi amico di Gesù, no? Che fai? Tu, che sei amico di tutti e due, li presenti, fai conoscere al tuo amico Pancrazio Gesù, cerchi di farglielo conoscere in modo tale che poi Pancrazio diventi amico di Gesù, e così via. Ma è sempre un'amicizia che ha bisogno della presenza dell'amico, che ha bisogno della tua, no? Io dico scherzando che l'unico mezzo di apostolato è Facebook, ma nel senso il libro della tua faccia, che è l'unico libro che la gente legge. L'unico libro che la gente legge è la tua faccia. Diceva un autore, no? Una teoria può essere confutata da un'altra teoria, ma una vita, chi potrà confutarla? Una vita è inconfutabile. Una vita è inconfutabile. È inconfutabile, cioè non c'è argomentazione contro una vita. Ed è così che il cristianesimo si è diffuso e si può diffondere. Da amico ad amico, da faccia a faccia, da cuore a cuore, da vita a vita. Per questo motivo, no? È bello che nei club, nei centri, si organizziamo queste cose, ci stanno i ragazzi che vengono, però se non c'è poi l'amicizia personale, se non c'è il rapporto personale, quello faccia a faccia in cui gli fai leggere la faccia tua, il libro della tua faccia, non serve a niente. Sì, può servire come cultura generale, ma la vita cristiana, il cristianesimo è l'amicizia con Gesù. E lui ha bisogno, quel tuo amico Pancrazio ha bisogno che tu glielo presenti con la tua vita, che cosa vuol dire essere amico di Gesù. E per questo motivo che Gesù va sulle rive del Giordano. Perché, e questo è quello che mi ha fatto innamorare della figura di San Giovanni Battista, ci ho messo un po' di tempo, e guarda che il mio innamoramento per Giovanni Battista è qualcosa di 5-6 anni fa, eh? Perché? Perché Giovanni Battista è il grande amico di Gesù. In quel momento non c'era nessuno così amico di Gesù su cui Gesù poteva far leva per poter iniziare la sua missione. Giovanni Battista è il grande amico di Gesù ed è per questo che può essere per noi un modello, perché io appunto negli anni precedenti dicevo vabbè, ma Giovanni Battista a me che mi dice, no? Cioè ti vai a leggere quello che dice San Matteo su Giovanni Battista, per esempio, no? Cioè, dice a un certo punto, quando lo presenta, no? Dice, in quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo, convertitevi, il regno dei cieli è vicino. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi e il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. E io dico scherzando sempre, immagino che tua sorella, arriva tua sorella e dice, senti, ti voglio presentare il mio ragazzo. E dice, va, è uno che viene nel deserto, veste di peli di cammello e mangia locuste e miele selvatico. E tu dici, mo lo devi lasciare, come direbbe Checco Zalone, mo lo devi lasciare. Non è un gran buon partito uno che fa così. Dice, forse ci può servire per l'apostolato, ma neanche, vedendo ma molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Tu fai così, non viene nessuna meditazione. Razza di vipere. No, non funziona. Allora dice, ma che mi avrà mai da insegnarmi Giovanni Battista a me? E invece Giovanni Battista è il grande amico di Gesù. quello che gli presenta i suoi amici. Giovanni l'Evangelista lo racconta nel suo Vangelo, no? Ed è emozionante vedere come il cristianesimo è iniziato. Il giorno dopo Giovanni Battista stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gli dovevano voler proprio bene a Giovanni Battista, questi due discepoli, che poi scopriamo sono Giovanni l'Evangelista e Andrea, il fratello di Simon Pietro. Perché uno dice: ecco l'agnello di Dio. E chi è che va a seguire? Che capisco, che avranno capito Giovanni e Andrea? Perché vanno appresso Gesù? Perché hanno capito che quello era il Messia, hanno capito che quello era quello che aveva promesso. Sono appresso a Gesù perché sono amici di Giovanni Battista. E se un amico mi dice vai là, io ci vado, ma perché un amico? E i due, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Poi avviene l'incontro personale, evidentemente, no? E Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque, videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Giovanni, che scrive il Vangelo quando c'ha quasi 80 anni, mi sono passati 50, 60 anni da quel momento, ricorda che erano le 4 di pomeriggio. Tu pensa come quell'incontro deve aver segnato la vita, il cuore di quel ragazzo. E poi cosa succede? Che Giovanni torna, trova il fratello Giacomo e gli parla di Gesù, Andrea torna, cioè il fratello Simone, e gli parla di Gesù, poi Simone e Andrea, che erano di Betsaida, trovano Filippo, gli dicono vieni. Filippo, che conosceva Natanaele di Cana di Galilea, dice vieni, e i primi sei vengono fuori così. Tutto è partito da Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio. E allora, in che modo si può vedere che Giovanni Battista era l'amico di Gesù? Quali sono? E ci sono alcuni episodi della vita di Giovanni Battista che i Vangeli raccontano, che ci aiutano a capire, perché, Signore, vogliamo essere anche noi amici tuoi. Allora, vedere questo grande amico di Gesù e che cosa ha fatto, com'è che vive un amico del Signore, aiuta. Infatti in queste due meditazioni vedremo una galleria di amici. Adesso vediamo Giovanni Battista, nella prossima vedremo Marta, Maria e Lazzaro, che erano gli altri grandi amici di Gesù. Dov'è che si vede? Beh, innanzitutto Giovanni non doveva essere sempre così antipatico quando parlava, no? Razza di tipo, cioè doveva essere proprio uno simpatico, ogni tanto nel da tu per tu doveva essere, no? E si vede in questo piccolo teatrino che racconta, per esempio, San Matteo, in realtà lo raccontano tutti i sinottici, cioè sia Matteo che Marco che Luca, no? Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Capisci la confidenza? Giovanni, essendo il figlio di Elisabetta, che sapeva di tutta la storia della Madonna, del concepimento di Gesù miracoloso, beh, capisci, e si vede, si erano parlati, avevano 6 mesi di differenza, Gesù e San Giovanni, no? E c'era confidenza fra i due. E Giovanni dice: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E questa è la prima caratteristica dell'amico di Gesù, ne parlavamo nella scorsa meditazione. Giovanni lo lascia fare. Lo lascia fare. Cioè, si fida, sa che Gesù sa quello che sta facendo, anche se lui non lo capisce bene. Lo lasciò fare. Ma si vede che c'è simpatia, si vede che c'è affetto, si vede che c'è confidenza. Giovanni e Gesù si saranno parlati a lungo, l'uno della missione dell'altro. Si vede, era l'unico, per Giovanni Gesù era l'unico, per Gesù Giovanni era l'unico a cui poteva parlare di queste cose. E questo mi fa venire in mente la mia orazione e la tua, che è questo, cioè è la confidenza di amici. E il fatto che Gesù sappia già quello che ti è successo, perché lo sa, perché è onnisciente, non vuol dire che non sia bello per lui sentirselo raccontare da te, per sapere come l'hai vissuto tu, come lo stai vivendo tu. Noi non preghiamo per informare Gesù di quello che è successo. Sai, Gesù, lo sai, c'è un amico mio che è malato, per piacere fallo guarire, e che lo dobbiamo informare? Lo sa. Noi non preghiamo per informare, noi preghiamo per amare. Per stare vicino a una persona a cui vogliamo bene e quindi gli diciamo quello che abbiamo nel cuore. Perché una persona a cui vuoi bene, con una persona a cui vuoi bene ti confidi. Indipendentemente dal fatto che lui già lo sappia, perché tu vuoi che lo sappia da te. Che non è che lo sappia perché lo sa, vuoi che lo sappia da te, perché glielo dici tu. Noi non preghiamo anche lì molte volte dice, ah, Signore. Signore, ma che devo fare? Vado all'orazione per capire che devo fare. Ma no, Gesù non è McKinsey, Gesù non è un consulente che va lì e dice che cosa devo fare per migliorare la mia azienda. Non si va all'orazione per capire cosa devi fare. No, io penso sempre che quando arriviamo all'orazione a chiedere a Gesù cosa devo fare, mi viene in mente che forse la prima cosa che Gesù pensa è: la prima cosa che devi fare è smettermi di farmi questa domanda. Perché la vera domanda dell'orazione che Gesù ti fa è: che cosa vuoi fare? Non che cosa devi fare. Tu che cosa vuoi fare? Sapendo che Gesù è com'è, Dio è com'è, lo vedremo in questo corso di ritiro, tu che vuoi fare? Cosa devi fare? Tu che vuoi fare? Cosa vuoi fare della tua vita? Gesù è quello che vuole sapere da amico, perché gli va bene. Tu che vuoi fare? Perché poi quello che devi fare è la vita che te lo dice, è anche il modo con cui abitualmente il Signore ce lo fa capire, è attraverso la vita, porte che si chiudono, porte che si aprono, viaggi che non si possono fare, viaggi che si possono fare, che il Signore ci fa capire dove ci vuole. Anche perché, fratello mio, questo è importante, questa cosa è importante. Non è che, data una situazione, c'è soltanto una cosa giusta. Come no, le domande a risposta multipla, no? Che ce n'è una soltanto giusta. No! Quasi mai esiste un'unica risposta giusta nella vita. Ce ne sono tante. E il Signore dice, ma che vuoi fare tu? Che vuoi fare tu? Ce ne sono tante che sono possibilmente giuste. Tu che vuoi fare? Quello che vuoi fare tu ci sto, ti vengo appresso. Noi non dobbiamo pensare alla volontà di Dio come un qualcosa di già scritto, no? Io lo dico sempre, guarda che la vita cristiana non è un pezzo di musica classica, dove già sta tutto scritto. Tu prendi la Suite numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach, quello dove ci sta il pezzo, c'è cioè l'aria sulla quarta corda, famosa, eccetera, eccetera, e quella già sta tutto scritto. L'unica cosa sono poi i segni di espressione, li puoi interpretare, il piano, il lento, puoi farlo un po' più piano, un po' più lento, il forte, un po' più forte, meno forte, ma quello già sta scritto tutto. La vita cristiana non è musica classica, la vita cristiana è jazz. Io conservo come un regalo che mi hanno fatto, bellissimo, tre CD di Louis Armstrong con gli Hot Five e gli Hot Seven. No? C'era due band, Louis Armstrong, in due periodi della sua vita, che erano lui più altri 4 e lui più altri 6, gli Hot 5 e gli Hot 7, e ci sono delle registrazioni, ed è simpaticissimo perché poi là nel CD, la parte posteriore dove ci sono tutte scritte i pezzi, non c'è soltanto il nome del pezzo, ma c'è anche la data. My Dear Clementine, 25 maggio 1925. Perché? Perché il 30 maggio del 25 l'hanno suonato lo stesso pezzo in modo diverso, perché il jazz è così. No? Quando si ritrovano degli amici per suonare, mi ricordo, stavo all'università, ci si ritrovava la sera, a volte il sabato sera, dice: che facciamo? Suoniamo. E c'era quello che diceva: ok, 12 bar blues in re maggiore. Facciamo un blues a 12 battute, che vuol dire che c'è una certa struttura, in re maggiore. Quindi sapevi il ritmo e la tonalità. Punto. E poi si andava avanti tutta la notte a suonare sempre lo stesso blues in re maggiore, il 12 bar blues, e veniva sempre diverso. La vita cristiana è questa. È improvvisazione, fratello mio. È libertà. È amore che si mette in gioco. È dove, perciò non è che cosa devi fare, ma che cosa vuoi fare nella tua vita. Questo è quello che il Signore ci tiene. Dammi, figlio mio, il tuo cuore, i tuoi desideri più profondi, e non dire subito che sono brutti desideri, che non è quello. Signore, ma io voglio sapere cosa vuoi tu. Ma dice: ma guarda che ti ho fatto io, i desideri che c'hai nel cuore te li ho messi io, ma dai, santa pace, benedetti Dio, che vuoi fare? Che vuoi fare? E questo nella confidenza con Gesù, che è parte di questa amicizia, che è parte sicuramente di quella anche profonda libertà con cui si muoveva Giovanni Battista, tu lo vedi con che serenità. Ma sono io che devo farmi battezzare da te, tu vieni da me, mazza, ma c'è. È così che si crea la profondità dell'amicizia con Gesù. Non che cosa devi fare, ma che cosa vuoi fare. E Gesù ti dice: lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme. Se vuoi, lo facciamo insieme. Anche lì spesso parliamo, poi Giovanni Battista ne continuiamo a parlare alla prossima meditazione, tanto se ormai se no. Però visto che ci siamo messi, perché sai, l'orazione è così, io mica ho pensato di parlarti di questo, sta avvenendo questo, parliamo di questo con il Signore, no? L'orazione non puoi mai saperlo, come va a finire? Perché non è chi fa l'orazione, è Lui, non sono io. Ma allora capisci allora la bellezza anche, no? Perché se la vedi così, allora la vita cristiana non è un... a volte sembra, no, che tu capire la volontà di Dio, cioè uno non si deve sbagliare, no? Come se fosse l'uscita dell'autostrada, no? Tortona, no? Che è misteriosa, l'uscita di Tortona dall'autostrada, non so se hai visto, è misteriosa, no? Tutta la cosa, quindi la vocazione è cercare di non sbagliare l'uscita dell'autostrada. Quindi tutta l'emozione prima, una volta che hai preso uscita l'autostrada, che noia a questo punto, no? Sembrerebbe che tutto va diretto. E invece no. C'è una poesia di un autore spagnolo che piaceva tanto al fondatore dell'Opus Dei, Machado, Antonio Machado, che diceva questo. Te la dico in spagnolo e poi te la traduco. Caminante, son tu sueñas tu camino, y nada más. Caminante, no hay camino, siate camino all'andar. Viandante, sono le tue orme la tua strada, e niente di più. Viandante, non c'è una strada già tracciata, la strada si fa camminando. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Cioè, viandante, non c'è una strada già fatta, ma una scia. Tu lasci strada dietro di te, ma davanti a te non c'è niente, se non il mare infinito. E Gesù che ti dice: vieni, vieni, facciamo questa cosa insieme. E questo è il mistero, perché è vero, Signore, la nostra chiamata, la nostra vocazione è da prima della creazione del mondo, ha detto San Paolo. L'abbiamo letto oggi nella seconda lettura. Dio ci ha scelti in Cristo da prima della creazione del mondo. Eppure, questa cosa che esiste da prima della creazione del mondo, allo stesso tempo dipende dalla nostra libertà. Misteriosissimo rapporto tra grazia e libertà. Ma è così. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare nella tua vita? Cosa vuoi? Cioè, quali sono i tuoi desideri più profondi? Cosa desideri? Mettiti di fronte a Gesù in questo ritiro, ma con Gesù che non è che ti sta chiedendo, cioè Gesù non è un colonnello che dice fai così, non è così la vita cristiana santa pace, non è così, non è così, Dio! È buono Dio! Sapessi quanto è buono Dio Padre. Quanto è buono. E allora, amici di Gesù, si diventa mettendosi in gioco con Lui. Mettendomi in gioco. Mettendo in gioco me stesso, i miei talenti, i miei desideri, i miei sogni, i miei progetti. Che voglio vivere con te, Signore, non lontano da te, con te. E tu ci stai al gioco che voglio fare io, dove desidero stare con te. E questa è la vocazione cristiana. Perciò, tante volte quando parli di vita cristiana ai tuoi amici, devi far vedere la bellezza. Quando il Papa parla che la Chiesa cresce per attrazione, non per proselitismo, è proprio questo quello che intende dire. Signore, io devo scoprire quanto sei bello, quanto è bello stare con Gesù. E allora. E la risposta è il mio, cioè, ma io cosa, di fronte a un Dio che è così, io che voglio fare? Che voglio fare? Non che devo fare, che voglio fare? E sicuramente Giovanni Battista è stato così. Giovanni Battista è stato così. No? È uno che appunto ha lasciato mamma e papà quando era ragazzo per andare a vivere nel deserto a mangiare le locuste, che vabbè, dicono tutti, no? Sono andato in Israele, mi sono informato, perché una volta che stai là ti informi che dici che le locuste sono particolarmente saporizie, come le lumache, però sai che schifo, cioè mangia tutta la vita locuste e miele selvatico, con tutto l'affetto rispetto ai piatti che mangiamo qui a Castellania, vuoi mettere? Vissuto nel deserto, caldo di giorno, freddo d'inverno, cioè da solo, senza amici, senza giocare a pallone, senza poter fare fantacalcio, cioè. Ma perché l'ha fatto Giovanni? Perché gli andava di farlo? Per il suo Dio. Perché gli andava di farlo? Che è la più soprannaturale delle ragioni, diceva il fondatore dell'Opus Dei. Perché mi va? Io vado dietro a Gesù perché mi va. E mi ricordo quando c'erano, nel periodo che stavo a Napoli, c'erano le ragazzine sfacciate della scuola dove andavo a confessare, che mi chiedevano: Don, ma perché ti sei fatto prete? No? E io dicevo: e dove la trovo? Una che ha la pazienza che ha Gesù Cristo con me. Dove la trovo una donna che ha la pazienza che ha Gesù Cristo con me? E dove la trovo? Non esiste! Perciò mi sono fatto prete. E dove la trovo? No? Signore, permettimi di dire una parolaccia a meditazione, la diceva un sacerdote molto santo, molto buono, un sacerdote della diocesi di Verona che conosceva bene l'opera e che andava a fare sempre lezioni in seminario con la veste talare, no? Così. E allora i seminaristi gli chiedevano: ma perché vai sempre in giro con la veste talare? E lui diceva: ma è legata al celibato. c'entra col celibato? Dice, beh, essendo celibero non ho una suocera e quindi mi vesto come cavolo voglio. Ma è bellissima, cioè, questa risposta che è simpatica, è un modo per uscire fuori da un'impasse, però è bella. E perché mi va? Perché mi va? E a te ti va invece di mettere su famiglia? Benissimo, facciamolo insieme, dice Gesù. Perché mi va? Che è la più soprannaturale delle ragioni, diceva il fondatore dell'opera. E come allora possiamo far venire alla gente voglia di fare le cose con Gesù? Cercando di fargli capire quanto è bello Gesù, quanto è bello stare con Lui, quanto ci si diverte a stare con Lui. Facebook, lo devo leggere sul libro della tua faccia, su quel libro che è la tua faccia. Però chiediamo alla Madonna che ci aiuti a metterci così di fronte al Signore, no? Abbiamo tanta di quella paura di sbagliare. Tu pensa a San Paolo, scusami se... No, viene buttato a terra dall'Università di Damasco, Gesù gli appare e quindi gli fa la domanda, che cosa devo fare? Signore, cosa devo fare? E Gesù non glielo dice. Vai a Damasco, conosci un certo Anania che ti farà capire quello che devi fare. Ma non glielo dice lui, perché non è la domanda giusta. Cosa vuoi fare tu? Cosa vuoi fare della tua vita? Parlane con lui, condividi con lui i tuoi desideri più profondi, questo è il corso di ritiro. E farlo insieme con lui. Ecco, chiediamo alla Madonna, ecco, di riuscire a fare questo anche noi, di metterci veramente con il cuore aperto, perché, Signore, si compia il sogno che tu hai su ciascuno di noi, che è anche il vero sogno della nostra vita.